Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla conference call dei risultati consolidati del primo semestre 2024 di Somec. Tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto e dopo la presentazione ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore, digitate asterisco seguito da 0 se siete collegati via telefono. Oppure premete sull'icona con la cuffietta in basso a sinistra se siete collegati via web. Ora vorrei cedere la parola al dottor Oscar Marchetto, presidente e CEO di Somec. Dottor Marchetto, prego.
Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Allora, io direi di iniziare e darò la parola al dottor Vicciato, che è CFO del gruppo, per la lettura della semestrale del gruppo Somex. Dopodiché andremo a parlare, ma intervengo io insieme col dottor Zanchetta sul business, come sta andando, e poi alle domande. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Comincio con l'ausilio delle slide rappresentandovi l'andamento del semestre 2024. Partiamo dalla top line, quindi dai ricavi. Globalmente i ricavi passano da 191,6 milioni consuntivati nel primo semestre 2023 a 185,6 milioni, con un leggero decremento pari al 3,1%. La riduzione è ascrivibile principalmente alle divisioni Talenta e Mestieri, invece assistiamo a un incremento del contributo dei ricavi per quanto riguarda la divisione Horizon. Questo leggero decremento, pari a circa 6 milioni, è ascrivibile per circa 4,5 milioni, è a nostro avviso corretto indicarlo, relativi a commesse che erano state eseguite nel primo semestre 2023 dalla controllata IC, che invece non trovano realizzazione nel semestre 2024. IC è la società all'interno del gruppo Mestieri, della divisione Mestieri, che si occupa dell'interior navale presso cantieri cosiddetti più piccoli, minori, e che viene attivata solo a bisogno in ragione delle opportunità. Quindi questi 6 milioni di riduzione al netto di questi 4,5 milioni troviamo sostanzialmente una top line in linea con l'esercizio precedente. L'incidenza, come vedete a lato, delle revenue per divisione si attestano al 64,5% per quanto riguarda Horizon, quindi in incremento il peso percentuale della divisione delle vetrate per facciate civili e navali rispetto a un 50,7%. Mentre si riduce il peso complessivo di Mestieri, che passa dal 25 al 21%, così come si riduce il peso complessivo di Talenta, che passa dal 17,7% al 14,5%. L'incremento di Horizons va ascritto inoltre al deciso aumento dei volumi registrato sul segmento del refitting navale. Altro elemento significativo da evidenziare è sicuramente la ripartizione geografica, dove il mercato statunitense, stiamo assistendo a un incremento della quota di mercato del mercato statunitense, che passa dal 37% al 46%. La picture attuale è quindi un 45% di revenue sviluppate in Europa, un 46,5% di ricavi sviluppati nel mercato americano e un 8,5% nel resto del mondo. Se passiamo invece alla marginalità, l'EBITDA del semestre ha un incremento passando dal 9,8 milioni del primo semestre 2023 a 13,2 milioni, stiamo parlando di EBITDA adjusted, con un'incidenza sulle revenue che passa dal 5,1 al 7,1%. Qui evidenziando quindi un recupero della marginalità significativo. L'EBITDA adjusted, la componente di rettifica, è legata solamente a 0,4 milioni legati a costi non ricorrenti per restructuring, in particolare sulla divisione Mestieri. Se vedete sul grafico a ponte, la il contributo più significativo all'incremento della marginalità deriva dalla divisione Horizon, e anch'essa sempre grazie al contributo del refitting e anche delle facciate civili del mondo statunitense. In linea circa il contributo di Talenta, mentre in leggera riduzione la contribuzione di Mestieri. Per quanto riguarda Learning Before Interest and Tax, EBIT Margin, anche qui assistiamo a un miglioramento dei risultati che passa da 1,2 milioni a 2,5 milioni, con un EBIT che passa dallo 0,6% all'1,3%. È da evidenziare tuttavia che questo EBIT è impattato da svalutazioni che potremmo dire non ricorrenti, cioè un impairment loss per la divisione Talenta di circa 2 milioni. Quindi al netto di questo il risultato sarebbe largo circa il doppio sostanzialmente rispetto a questi 2,5 milioni. Se procediamo invece per quanto riguarda il portafoglio ordini, qui assistiamo a un miglioramento del portafoglio ordini, un più 4,1% trainato dalla divisione mestieri e dalla divisione Horizons. Il portafoglio complessivo passa da 752 milioni al 31 dicembre a 783 milioni al 30 giugno 2024. In particolare la divisione mestieri beneficia di nuove commesse del mondo interior navale, ma anche nuove significative commesse del mondo che noi chiamiamo luxury retail, quindi la realizzazione di interventi per quanto riguarda negozi di lusso. Anche allora il segmento, la divisione Horizons ha un incremento degli ordinativi, e questo va in linea, diciamo, con le aspettative e ritorno ai volumi significativi del mondo navale, di cui magari poi parleremo in maniera più specifica assieme anche al presidente. Il portafoglio ordini quindi vede la divisione Horizon con il 63% dell'ordinativo a backlog, il 19,4% per quanto riguarda Talenta, quindi sistemi e prodotti di cucine professionali, mentre il 17,6% per quanto riguarda mestieri. All'interno del backlog vedete in basso a sinistra la ripartizione per ciascuna divisione di quello che viene considerato hard backlog e soft backlog. Complessivamente l'hard backlog, pari a 572 milioni, si attesta al 73% contro un 26,9%, quindi un 27% di backlog soft, cioè backlog in opzione. Queste percentuali sono sostanzialmente in linea con la chiusura dell'esercizio precedente. Ora scendiamo invece su un'analisi per divisione. Come dicevo già dall'inizio, la divisione Horizon è quella che evidenzia un significativo aumento dei volumi, passando da 109,8 milioni a 119,8 milioni, evidenziando un più 9%, e a questo contributo sicuramente la fa da padrone l'aumento dei volumi di refitting, oltre anche l'aumento del mercato delle facciate civili attraverso la controllata fabbrica LLC. A questo incremento dei volumi si associa anche un miglioramento delle marginalità, che passano dal 5,4 milioni di EBITDA del primo semestre 2023 contro 9,3 milioni per quanto riguarda l'EBITDA adjusted del primo semestre 2024. La marginalità, quindi l'incidenza sui ricavi, passa dal 4,9% a 7,8%. Anche qui l'elemento principale, come dicevamo per i volumi, è una migliore marginalità consuntivata per quanto riguarda il mercato del refitting. Oltre a questo si evidenzia gli sforzi profusi dal gruppo per migliorare l'efficacia delle proprie operation, oltre a una diciamo costante generale stabilizzazione dei costi dei fattori produttivi. Se ci muoviamo invece sulla seconda divisione Talenta, quindi prodotti professionali per la cottura e le cucine professionali, Qui assistiamo invece a una riduzione dei ricavi che passano da 33,9 milioni a 26,9 milioni, con un meno 20%. Qui in particolare a ridursi sono il contributo delle cucine in ambito navale per un diverso sviluppo delle commesse nel primo semestre 2024 verso il primo semestre 2023. Quindi non abbiamo elementi di mercato o campanelli d'allarme, ma semplicemente un diverso evoluzione dei progetti a commessa per quanto riguarda le cucine professionali. A questa riduzione invece abbiamo un piccolo contributo positivo invece delle società che operano a prodotto, dove è significativo è l'incremento dei volumi per la produzione di attrezzature, in particolare i forni per pizze. Per quanto riguarda l'EBITDA margin e l'EBITDA in generale, l'EBITDA del primo semestre 2023 è stato pari a 2 milioni, mentre l'EBITDA del primo semestre dell'anno in corso, 2024, è stato pari a 2,2 milioni, quindi con un leggero incremento pari a 0,2 milioni, cioè un 10%, e a fronte tuttavia di una riduzione dei ricavi, quindi l'EBITDA margin migliora in maniera significativa da circa da 5,9% a 8%. Anche qui uno degli elementi da evidenziare è una ricerca sempre più spinta da parte del gruppo delle efficienze operative tra le varie società del comparto del professional cooking, oltre che una stabilizzazione dei costi dei fattori produttivi, che permettono quindi il miglioramento del margin. Ci muoviamo poi nell'ultima divisione, mestieri, dove il volume complessivo passa da 48 milioni del primo semestre 2023 a 38,9 milioni, con una contrazione di circa il 19%. In questo caso abbiamo detto che un primo contributo va ascritto ai ricavi che non abbiamo nel 24 della controllata IC, che è una società che opera su cantieri minori a seconda delle opportunità di mercato, ma oltre a questo abbiamo un diverso sviluppo delle commesse per quanto riguarda la controllata che opera nell'interior navale, che è TSI, che aveva invece trovato un picco di produzione nel primo semestre 2023. Quindi diciamo due elementi, una IC che non opera più nel 24 e un sviluppo diverso dei progetti per quanto riguarda TSI. Buono invece il contributo generale dei progetti in ambito civile del mondo mestieri, trainati soprattutto dai lavori verso US. L'EBITDA margin subisce una leggera flessione e passa da 2,4 milioni a 1,7 milioni, con un margin che passa da 4,9 al 4,4%. In questo caso a incidere sulle marginalità, in particolare sono le marginalità consuntivate nell'interior navale, sostanzialmente quindi i progetti navali dell'interior, che subiscono ancora una leggera flessione rispetto a quanto atteso. Molto positivo invece il contributo di marginalità di mestieri e di tutte le società che operano con mestieri per quanto riguarda il comparto civile, quindi Boutry, Skillmax, Lamparredo e Gino Ceolin. Se ci muoviamo invece per quanto riguarda il risultato netto, vedete che è consegno meno pari a 1,2 milioni contro un risultato negativo di 1,8 milioni. Milioni, quindi un leggero decremento della perdita e contenimento della perdita. In questo, come dicevo poc'anzi, c'è un impatto significativo della svalutazione della cash generating unit professional cooking, che vale per 2 milioni, quindi vedete bene che anche al netto di questa svalutazione l'ultima riga sarebbe potuta tornare con segno positivo. Gli oneri finanziari pesano in misura più rilevante nel semestre per circa 0,9 milioni in più, legati all'aumento del costo della componente a breve del debito, mentre l'impatto delle imposte sul semestre complessivo è pari a 1,7 milioni contro 0,7 milioni del semestre precedente. Per quanto riguarda invece il cash flow, abbiamo un effetto positivo della gestione del circolante in generale e dell'effetto cambio, abbiamo un effetto di investimento pari a 2,3 milioni e abbiamo invece ripagamento di componenti finanziari per circa 13,9 milioni. Quindi una forte componente di pagamento del debito nel corso del primo semestre. Se ci muoviamo invece nella prossima slide, qui abbiamo evidenziato invece l'andamento della posizione finanziaria netta, cosiddetta ante IFRS 16, quindi senza la componente lease. Qui l'indebitamento passa da 60 milioni a 57,7 milioni, con una riduzione di circa 2,3 milioni. Il contributo nel miglioramento deriva ovviamente dalla generazione di cassa e la trasformazione dell'EBITDA, alla quale sottraiamo 1,1 milioni di investimenti, una leggera diciamo rimisurazione delle put and call e un incremento ovviamente dell'indebitamento per il pagamento di dividendi alle minorities, tasse e interessi per 3,1 milioni e un effetto cambio che pesa in maniera positiva per 0,5 milioni. Quindi questo è l'effetto complessivo e conferma il focus del gruppo al deleverage finanziario e quindi a una riduzione dell'esposizione finanziaria. Se scendiamo invece alla composizione della posizione finanziaria netta, che abbiamo detto essere pari a 57,7 milioni senza considerare l'impatto di IFRS 16, e quindi sono 22,7 milioni la componente lease, 17,1 milioni la componente per debiti verso minoranze per l'acquisto di quote, quindi stiamo parlando di put and call e earnout, 101,3 milioni invece è la componente di debito bancario, al quale vengono sottratti 13,6 milioni di crediti finanziari e 47,2 milioni di disponibilità liquide. Questo per quanto riguarda la fotografia della posizione finanziaria netta del gruppo. Io qui mi fermo e lascio spazio al Presidente e ad Alessandro Zanchetta.
Bene, io volevo sottolineare questo outlook positivo del mercato, che è quello del cruise, che a noi ci impatta sulle tre divisioni, sia sull'origine, sia sul talento, sia sui mestieri. Il cruise è un momento molto positivo, tenete presente i passeggeri, le previsioni di passeggeri nei prossimi anni è quello da passare da 29 milioni che erano prima del Covid, cioè l'anno 29, se andiamo a precisare nel 23 c'erano 31 milioni e 7, a una proiezione del 2027 a 39 milioni, perciò da prima del Covid al 2027 10 milioni di passeggeri in più. Questo è, oltre che avere anche un margine molto più alto degli armatori, perché sia il biglietto sia il consumo interno della nave è molto più alto rispetto al prima. Questo ha permesso da marzo di quest'anno a un ordine di circa 26 nuove unità navi i prossimi 8-9 anni, e in cui stanno parlando, dal rumor che si sente degli armatori, altre 10, che noi sappiamo, altre 10 navi. Perciò per il totale di quest'anno, che dovrebbe essere a breve anche l'annuncio di altre nuove navi, per circa 35 nuove navi da crociera. Queste 35 nuove navi da crociera sono, primo, molto più ricche a livello di nave, perciò per noi vuol dire aumentare il 30-40% il nostro fatturato per nave rispetto alle navi ordinate prima del Covid, perché sono molto più ricche, perciò hanno permesso, ricche, cosa intendo per ricche, molto più costose, hanno permesso il modo di vivere all'interno della nave molto diverso rispetto a prima, perciò aree comuni più grandi, intrattenimenti più grandi, giochi al coperto, perciò molto più, come posso dire, cabine molto più ampie, più spaziose e più illuminate di prima, permette di avere sia sui inglesi un 30-40% di commessa per navi in più, sia sul talent, sulle cucine, la stessa identica cosa, e anche per l'invidio. Questa previsione è favorevole. Quando noi abbiamo detto prima e abbiamo scritto nel comunicato che abbiamo fiducia a fine anno, questo è quello che noi abbiamo già in corpo, però la proiezione del navale ci permette di avere visibilità nei prossimi anni e di crescere in tutte le tre divisioni. Perciò, ripeto, fermento molto positivo sulla parte cruise, fermento sulla parte americana anche sui inglesi, sempre su Horizon. Il tasso, l'abbassamento del tasso la settimana scorsa di un 0,5 punti e forse il dato 0,5 qua a fine anno permette di ripartire nei grossi progetti, nei grossi investimenti. Noi già prima, anche con i tassi alti, l'americana fabbrica ha riempito sul backlog di ordini, perciò noi non ci accorgiamo, ci aspettiamo di avere delle sorprese in più positive per la crescita degli Stati Uniti. Io ho visto che per la prima volta nel primo semestre gli Stati Uniti hanno avuto più del 50% rispetto al resto del mondo e dell'Europa come fatturato per somme. Mestieri, avete visto che anche con l'ingresso degli Stati Uniti e con l'ingresso del nostro amministratore delegato Stefano Ugliana, che è entrato a metà anno, perciò sta cercando di organizzare la divisione mestieri, però abbiamo già avuto un input molto positivo su progetti di alto lusso per gli Stati Uniti, marchi di retail e anche di case private, perciò anche questo ci permette di vedere in futuro una positività. Talenta fatta soprattutto dalla società Oxin, che è della divisione Marine, ci dà delle sorprese di crescita nei prossimi anni. Perciò quello che vedo un 2024 positivo, ma soprattutto una visione nei prossimi anni positiva. Se vuoi aggiungere, Alessandro. Io passerei a questo punto alle domande, siamo qui a disposizione per rispondervi. Grazie.
Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Per prenotare una domanda dal web, premere sull'icona Q&A a sinistra e inviare la richiesta. Vi raccomandiamo di disattivare il tasto mute quando intervenite. Per prenotare una domanda via telefono, digitare asterisco seguito da 1 e asterisco 2 per uscire dalla lista di prenotazione. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. La prima domanda è da parte di Matteo Bonizzoni di Kepler. Prego.
Grazie, buon pomeriggio. Avrei delle domande generali sui vostri target. Non avete dato una guidance quantitativa, avete dato degli obiettivi per la fine anno che vedono un ulteriore miglioramento del margine, o comunque un consolidamento del trend di miglioramento del margine e un focus in particolare sul deleverage, che mi sembrano due priorità chiare per voi in questo momento. La prima domanda è se potete commentare un po' meglio l'andamento dei ricavi atteso a fine anno per le tre divisioni, quindi abbiamo visto una decisa crescita per la parte Horizon, se è un calo significativo per la ragione che avete detto per le altre due divisioni, potete magari darci delle attese interne sull'andamento per il resto dell'anno. Per quanto riguarda il margine, abbiamo visto 200 basis point di miglioramento del margine adjusted EBITDA, che comunque è buono, direi, è significativo. È un'ambizione fare il 7% almeno anche per il full year. E per finire anche, volevo sapere, il backlog è ancora in calo anno su anno, ma ha recuperato rispetto ai livelli di fine dicembre. Sembra di capire che soprattutto sulla parte crociere vi aspettate un ulteriore sviluppo positivo, o sarà magari più intermedio ordini per voi nel 2025, quindi che tipo di andamento del backlog vi aspettate per la fine dell'anno. L'ultima domanda, l'ultima domanda direi è sul rispetto dei covenants per fine anno. I covenants non sono pubblici, però da calcoli preliminari che uno può fare, assumendo che il miglioramento del margine sia confermato per fine anno, cosa su cui prima vi ho chiesto appunto nella precedente domanda, potreste puntare, penso, a un ratio debito EBITDA incluso l'IFRS 16 non oltre le 3 volte per fine anno, diciamo, o in area 3 volte, mi sembra di poter calcolare. È una cosa che è condivisibile oppure vedete dei rischi o un andamento diverso? Grazie.
Comincio io. Allora, per quello che riguarda i ricavi, è chiaro che la volontà e le previsioni, visto che gran parte del nostro business si svolge a commessa, è di trasformare quel piccolo segno negativo in un segno positivo. Quindi noi ci aspettiamo per fine anno ancora una crescita, non a livelli di doppia cifra, ma sicuramente di livelli di una cifra. Puntando sicuramente ancora per la divisione Horizon, con le stesse percentuali di crescita, nel senso che sia refitting sia la parte di fabbrica continueranno anche nel secondo semestre questo aumento di fatturato e di volumi. Un grosso recupero per quello che riguarda la divisione mestieri, per il semplice fatto che gli stessi lavori che abbiamo comunicato ad aprile di quest'anno, la grossa acquisizione che abbiamo comunicato ad aprile di quest'anno, avrà un effetto economico soprattutto nella seconda parte dell'anno. Anche la parte di mestieri, quindi ci auguriamo, ci aspettiamo una grosso incremento dei ricavi. Anche per la divisione talenta, proprio per gli effetti che accennava prima Daniel, del fatto di spostamento, soprattutto per la parte navale, chiaramente che era la parte proprio preponderante di questo business qui, di notevoli commesse nella seconda parte, di conclusione delle navi, la seconda parte dell'anno, per quello che riguarda i ricavi. Quindi sì, una crescita a fine anno, sicuramente una cifra percentuale, ci sarà sicuramente. Per quello che riguarda la marginalità, è chiaro che lo sforzo che è stato fatto nel primo semestre continuerà anche nel secondo semestre. L'effetto di questi elementi anche a livello di ricavi, quindi il fatto dell'aumento dei ricavi dei mestieri con una marginalità molto più alta, manterrà questa percentuale intorno al 7%. Ricordiamoci che anche nella seconda parte dell'anno abbiamo una buona fetta di refitting che è una marginalità molto molto alta. Per quello che riguarda il backlog, sì, è vero che non abbiamo ancora i volumi degli anni passati, però già nel semestre 30 milioni in più di backlog, soprattutto su divisioni importanti. Per quello che riguarda le commesse c'è stato. Siamo confidenti proprio perché stiamo concludendo delle importanti trattative che nella seconda parte dell'anno avremo ancora degli importanti ordini, sia per quello che riguarda la parte navale, come accennava il Presidente prima, ma anche per quello che riguarda la parte dei mestieri, per quello che riguarda la parte di Horizon e di refitting. Questi volumi qui, in particolare, come sapete, avranno un effetto economico molto importante nel 2025 e ancora di più nel 2026 come effetto. Per quello che riguarda la parte di Covenant e l'obiettivo dell'azienda di ridurre il finanziamento, questo è stato già dall'inizio, dall'inizio di quest'anno, uno degli obiettivi, quindi le sinergie e tutte le attività messe in essere per migliorare la nostra posizione finanziaria, e l'obiettivo, come hai accennato, è di riuscire a stare sotto quel 3%. Questo è l'obiettivo di fine anno che siamo posti.
Mi sono dimenticato prima di non mi sono soffermato sul discorso refit. Noi dal primo semestre 23 al primo semestre 24 abbiamo fatto più 90% sul refit. Questo continua nel secondo semestre e nei prossimi anni, per un effetto che le 350 navi che sono in navigazione stanno subendo dei grossi manutenzioni, ma soprattutto perché sono state ferme anche nel periodo del Covid, ma soprattutto dei forti cambiamenti all'interno, proprio per le esigenze del passeggero e della sostenibilità della nave. Perciò la previsione anche nei prossimi 5-6 anni è di incrementare le fitte. Voi sapete che le fitte per noi vuol dire maggior marginalità.
La prossima domanda è da parte di Francesco Brilli di Intermonte. Prego.
Sì, buon pomeriggio, grazie per avermi dato la parola. Molte domande direi che sono appena state risposte, quindi mi fermo ad una breve domanda sull'andamento, se ci potete dare un po' di colore sull'andamento degli oneri finanziari e in particolare degli oneri per tasse che hanno subito un aumento significativo, impattando un po' sulla bottom line, quali sono le principali voci che hanno determinato questo impatto.
Rispondo io per quanto riguarda gli oneri finanziari bancari. È in generale un aumento dei tassi applicati sulla quota a breve e quindi per quanto riguarda gli anticipi bancari, e quindi questo è l'elemento che caratterizza l'incremento degli oneri. Mentre per quanto riguarda l'ultima riga, la riga imposte, l'incidenza aumenta perché su alcune controllate non si è iscritta la fiscalità differita anticipata sostanzialmente, quindi in previsione di risultati, diciamo, a fronte del piano di recupero, in questo semestre si è preferito non iscrivere la fiscalità differita anticipata su alcune controllate, appunto, e questo porta a un leggero, diciamo, peggioramento del tax rate complessivo. Questo un po' è l'elemento che ha portato a questo appesantimento dell'onere, che potrebbe, diciamo,
Un
in
credito.
misura percentuale trovare un leggero assorbimento poi sul full year.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Mario Coppola di Stifel. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per lo spazio. E allora, la prima domanda riguarda il processo di organizzazione della struttura manageriale, se ritenete questo processo concluso, se avete altri inserimenti che avete in piano di eseguire, insomma, se siete contenti, diciamo, di quello che è stato fatto finora o se c'è ancora qualcosa da fare. E relativamente a questo, appunto, se eventualmente ci sono poi altri oneri straordinari da attendersi nella seconda parte dell'anno. La seconda domanda riguarda il cantiere tedesco di Meyerwerft, che ultimamente sembra aver avuto dei problemi che però sembrano essere stati risolti con l'ultimo, appunto, round di finanziamento e l'ingresso di istituzioni tedesche nel capitale, se avete avuto qualche problema appunto su questo cliente di natura di pagamenti o insomma qualche problema derivante dalla loro situazione finanziaria. E l'ultima domanda, un po' più generica, se ci potete ricordare, diciamo, dal momento in cui viene ordinata una nave dall'armatore al cantiere, quanto più o meno passa affinché poi venga fatto, diciamo, venga fatto l'ordine anche sulle vostre aree, quindi diciamo un ordine preso da un cantiere quest'anno, dopo quanto tempo si può trasformare poi in un ordine per voi? Grazie.
Beh, rispondo io sulla parte dell'organizzazione. Beh, la cosa prioritaria è stata fatta con il cedimento di Stefano Ugliano su Mestieri e di CFO Daniel, perciò quello che noi e Giorgia Franceschetti sulla parte dei TSI a inizio d'anno come direttore generale. Questo è stato uno dei primi delle prime organizzazioni un po' strutturate del primo semestre. In questo momento qua stiamo lavorando su Talenta per il futuro, non è prioritario, però lo stiamo lavorando perché Talenta, come parlavo prima, avrà un incremento nei prossimi anni, soprattutto il fattore cruiser. Rispondo all'ultima domanda, poi lascio la domanda del cantiere tedesco a Daniel Viciato. Gli ordini, allora, in questo momento, in questi ordini sono stati sul 2024, nel primo semestre, una piccola parte è già stata commissionata e un'altra parte è già stata, e lo stiamo trattando, sarà comunicata nel secondo semestre. Perciò una buona parte di queste navi saranno comunicate nei prossimi 6 mesi. Posso dire che dal momento del comunicato al momento che iniziamo con la parte dei glazing e la parte dei cooking, perché la parte dell'interior viene comunicata un po' dopo, passano circa, Alessandro, correggimi, 6 mesi circa. Esatto.
Da quando Cantieri acquisisce l'ordine?
Esatto. Da quando ufficialmente lo dice, perché lui Cantieri lo sa già un po' prima, però ufficialmente lo dice, passano 6 mesi. Come ho detto, la priorità è quella che devono chiudere la nave, cioè la parte inglesi e la parte dei cucini che sono sui ponti bassi. E poi, dopo circa 8-9 mesi, subentra l'ordine dell'interior. Come dicevo prima, i sentori e lo stato avanzamento che noi abbiamo di contratti per le prossime navi, li stiamo comunicando e siamo positivi a comunicarli nel prossimo periodo. Mentre per il cantiere tedesco, oggi magari Daniel può spiegare a te un po' l'andamento.
Sì, allora, diciamo che il monitoraggio dell'andamento del cantiere Meyer Werft, che è uno dei principali cantieri per la costruzione di navi da crociera nel mondo, quindi stiamo parlando di un cantiere storico che ha più di 100 anni di storia e con un volume negli anni significativo e con diciamo anche una collaborazione storica col gruppo Somek. E la situazione del gruppo è stata attentamente monitorata da mesi, quindi forse anche da anni, nel senso che da quando la situazione di criticità si è appalesata mesi fa è cominciata una serrata interlocuzione tra la direzione di Somek e la direzione del cantiere e in particolare la Meyer sostanzialmente. Da lì ci hanno rappresentato in via assolutamente riservata quelli che erano gli step interni aziendali che stavano avvenendo, dandoci via via insomma visibilità di cosa stesse accadendo all'interno della struttura.
Sì, anche perché in contemporaneo stavano negoziando gli ordini nuovi, volevano anche i fornitori per fornire navi nuove, perciò c'è stato proprio un connubio tra le due cose.
Diciamo che da un punto di vista finanziario il Meyer Werft ha sempre rispettato le scadenze e quando aveva bisogno di qualche delay, di qualche settimana, le ha concordate, quindi da questo punto di vista un'assoluta correttezza dalla parte della gestione del cantiere e quindi in questo c'è stato sempre un'ottima interlocuzione tra le parti. E non per ultimo queste evoluzioni che noi registriamo come assolutamente positive dei giorni scorsi, cioè l'ingresso nel capitale del governo federale 40% e del governo dello Stato della Bassa Sassonia per l'altro 40%, quindi la società adesso va in mano diciamo pubblica per un 80% e un 20% da quanto ci risulta e da quanto comunicato oltre che dalla stampa anche dalla direzione del cantiere, rimane invece in capo alla famiglia Meyer, ma oltre a questo ingresso sul capitale l'altro elemento è la conferma sul refinancing di 2,8 miliardi che permette quindi di poter dare continuità al cantiere. Cantiere che quindi diciamo ha questo momento di respiro grazie a questo intervento, ma che subito ha la possibilità, e l'hanno anche detto, di poter guardare con fiducia ai nuovi ordinativi che sta raccogliendo.
Sono confermato 4 navi.
Toglie un elemento di incertezza, questo salvataggio, questo che si fa, possiamo dire tranquillamente, una sorta di salvataggio, e lascia ben sperare sia il cantiere che tutta la platea dei loro fornitori storici. In questo rimaniamo anche a detta insomma del gruppo un partner privilegiato, nel senso che rimaniamo tra i principali fornitori tier 1 e quindi l'interlocuzione rimane assolutamente buona. E di questo insomma va dato atto che il cantiere ha avuto sempre molta trasparenza anche in questi confronti rispettando tutte le scadenze.
E lì siamo entrati anche con Palenta su Camival per fare le cucine sulle prossime navi, perciò noi a livello trasversale siamo con le 3 divisioni anche nel mercato tedesco di questo cantiere qua. Io prima mi sono dimenticato anche, volevo fare una parentesi
anche sulla parte, per esempio,
mestieri,
anche sulla parte dell'hotellerie che sta crescendo, siamo all'interno di questo segmento,
anche sulla parte museale, perciò mestieri ha più divisioni all'interno che segue, e sia il museale, sia l'hotellerie, e sia anche dei retail di lusso, anche se c'è un orientamento di lusso, però gli investimenti sui negozi e sui showroom stanno continuando a fare, anzi, più grandi rispetto a prima.
Chiarissimo, grazie mille.
Prego.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono o premere sull'icona QA a sinistra e inviare la richiesta se si è collegati via web. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono oppure potete premere sull'icona QA a sinistra e inviare la richiesta se siete collegati via web. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
A questo punto. Bene, signori, grazie mille e buona serata.